posso?
Sì, prego.
Sì.
Grazie.
No, due cose. Innanzitutto, inizialmente, quando parlavi, non so, del tavolino e poi della, sì, della messa in piedi, no? Quanto dura mediamente il tavolino, o quanto è durato questo, e se è stato un lavoro più lungo rispetto a un altro? Poi un'altra cosa.
Il tavolino, allora, il tavolino è una formula, diciamo così, di studio, che serve a tutti, serve al regista, serve agli attori. Nel caso di questo, adesso io non riesco a ricordarmi, ma in generale io utilizzo sempre una formula che è tipo una settimana, cioè diciamo forse 5-6 giorni. Perché dopo un po' il tavolino è noioso, perché l'attore gli piace muoversi, perché è tridimensionale, no? E invece leggere è più un lavoro da studioso. Però l'attore è anche furbo, perché dice: finché così io la imparo a memoria, perché gli attori sono pigri, in generale alcuni, quindi forza di leggere un po' la orecchiano, poi devono andare a casa a impararla in ogni caso. Però a forza di leggere una cosa tutti i giorni, più volte al giorno, dopo un po' ti entra nell'orecchio, poi a casa la studi. E poi il tavolino può servire al regista per esprimere le sue idee agli attori, che ti ascoltano in religioso silenzio, visto che sono pagati per far quello, eccetera, eccetera, e per non contestarti. No, oppure serve anche, e quindi al regista per far quello, oppure serve anche al regista per sentire anche come legge un attore una parte, per imparare da loro, per spuntare. Io non sto a spiegare il mondo a tavolino, anche perché tutte le volte che inizio a lavorare un testo, mi sembra di non saper fare il mio lavoro, perché perché è una cosa difficile, cioè non riesco a dire. Intanto io sono abbastanza critico sul teatro che faccio io, sul teatro che facciamo in generale in Italia, quindi già è difficile che mi piacciono le cose che faccio io. Quindi tutte le volte che inizio un testo non so mai dove mi porterà o che cosa farò. Non è che dico: ah, quello che voi vedete, quando se andate a vedere il video, o quelli che l'hanno visto, io non è che me lo immaginavo così. Cioè io immagino determinate cose e a tavolino provo a comunicarle. Poi man mano è un po' come uno che non sa cucinare, che però sa usare gli ingredienti, alla fine viene fuori comunque la torta. C'è uno che non è cuoco, però, cioè non ha studiato per fare il cuoco, però poi alla fine gli viene fuori. Perché non si può studiare per fare registi, cioè, sinceramente parlando. Cioè, come diceva Orson Welles, fare registi, imparare dove mettere la macchina da presa, capire le luci si impara in un pomeriggio, fare arte, lì è il problema. Cioè, quindi in realtà. Ecco, quindi il tavolino è questa fase qua, una fase di studio, di scambio, di perdita di tempo, di fumare sigarette, poi non si può neanche più fumare, eccetera, eccetera, di divagare, di parlare di altre cose, eccetera, di praticamente stare a bagnomaria con quello che si fa, no? E si parla solo di quello, e tutto, con tutto quello che ti porta a leggere, a parlare quello. È una fase molto bella, devo dire.
L'altra domanda era legata, hai detto prima, no? Michele era metallico, secondo me. Allora, mi hai indotto una curiosità, nel senso, che tipo di scelta fisica o vocale, no? Hai operato magari quando, vabbè, erano già gli attori della compagnia, quindi bene o male li conosci. Però per attribuire, per esempio, una parte ad un attore piuttosto che all'altra, all'altro, c'è stato, non so, una caratteristica specifica dell'attore, sua personale, che ti ha portato ad attribuire quella parte, oppure è più una creazione dell'attore su tue indicazioni?
Allora, sono tutte e due le cose insieme, nel senso che dopo un po' di anni che fai questo lavoro come regista, diciamo che hai un po' di esperienza, e fare un cast, soprattutto in teatro, perché il cinema funziona tutto in un altro modo, ci sono i casting director, ti portano gli attori, eccetera, eccetera, poi tu vedi come te lo immagini, no, ma lì è più un fatto fotografico, mentre invece il teatro non è un fatto fotografico, ma un fatto organico, tridimensionale, perché ce l'hai fisicamente, non lo vedi a pezzi un attore, cioè invece in teatro lo vedi tutto insieme. Quindi in realtà sono tutte e due le cose, un'idea che tu ti fai del per esempio io a giugno dovrò mettere in scena un testo che si chiama Confidenze troppo intime, da cui Patrice Leconfe c'è un film nel 2005. Ho trovato l'attrice per fare la parte della protagonista, la moglie, la ex moglie di lui che fa il commercialista. Io nella mia idea ho l'idea di una donna intorno ai 40, cioè un'immagine io ce l'ho, poi vado in cerca dell'attrice che può funzionarmi, però se mi funziona fisicamente e poi ha una voce che non corrisponde non posso prenderla, perché il teatro è questa la fregatura, cioè il teatro devi andare a cercare qualcosa che... E fare un casting in teatro è la cosa più difficile e si impara dopo tanti anni che si fa questo lavoro come regista. I primi casting che io mi ricordo che ho fatto io, se vado a vederli adesso, gli attori erano, qualche volta un attore sbagliato, non è giusto. Quando vai a vedere i casting fatti dagli registi che fanno questo lavoro da tanti anni, dici ma cavoli, solo lui poteva fare quella parte. Cioè io non posso chiedere a un'attrice che non faccio un esempio, Edda Gabler di Ibsen, cioè per trovare chi è Edda Gabler non posso chiederlo a qualunque attrice, e lì cerchi quella che può fare Edda Gabler, cioè stiamo parlando di grandi personaggi della scena, Casa di Bambola, Nora, dice Nora lo può fare chiunque, sì, Nora lo può fare chiunque a casa tua, cioè in teatro no, perché? Perché sono quei personaggi che hanno accumulato tante messe in scena, i testi, nel caso di Lucifero no, perché l'ho fatto solo io, ma se avessi avuto altre 20 messe in scena prima della mia, io avrei dovuto tenere presente le altre messe in scena, cioè si crea, come dire, una sorta di
tradizione,
sì, più che una tradizione, si chiamano i ruoli in teatro, allora ci sono dei ruoli che vengono soprattutto del teatro borghese, che vengono definiti, però è ovvio che una Lady Macbeth non può farlo una che potrebbe essere, che ne so, Ugly Betty, no, per dire, non funziona, cioè potrebbe funzionare ma devi fare un gran lavoro di travesti, perché deve essere, perché è così e non è cos'ha, cioè ecco, non so, quando voi andate al cinema avete un'idea, no? Per esempio, se confrontate un film italiano con un film americano, voi vedete che il cast di un film italiano c'è sempre qualcosa che non funziona. Un cast di un film americano dice no, non poteva essere che lui a farlo. Perché? Perché sono dei tecnici, sono perfetti nel fare le cose. Da noi è un po' meno, dice no, ma abbiamo quella, poi c'è l'amica di quell'altra, poi mi ha chiamato il produttore, mi ha detto di mettere questo, e poi qua deve lavorare questo. E capisci che sono già sballati, capisci? Perché non sono giusti tante volte i nostri cast. Non sempre, ormai per esempio la televisione, la produzione televisiva anche da noi è cresciuta, eccetera. Cioè, che vuol dire? Per cui io nel caso di Michele, non dico che Alessandro Pala era, però Alessandro era un attore alto, pelato, per carità, una brava persona, però aveva quest'aria cattiva. C'è proprio un'aria un po' cattiva, quella voce un po' metallica.
No, questa cosa mi era piaciuto.
Da luogotenente proprio che arriva. Poi era legnoso lui era legnoso come attore, cioè proprio anche così. Quindi io ovviamente cerco di avvicinarmi, no? Non è che gli dico, sai, lo fai tu perché sei un legnoso, sei cioè no, poi io mento sputeratamente. Dico, guarda, sei perfetto per far questo, perché ah sì, dici. E poi l'attore è come un bambino, gli puoi raccontare qualunque cosa, basta che gli dici che è bravo, e lui basta che gli dici che sei perfetto, e poi gli dai molta attenzione, l'attore è come, sono come i bambini, poi bisticciano fra di loro, poi sono gelosi, tu ti dici troppo a quello e a quell'altro, tutti, non è che sto parlando di attrici o di attori, in questo caso sono tutti maschi, quindi figure diventano peggio delle...
Ti faccio una domanda anch'io sul cast angelico, tu dici di Michele, di chi è quell'altro?
Gabriele,
che sono degli intermediari molto freddi della voce divina, sì. Scendono e nella tua messa in scena sono proprio quasi delle, sì, macchine. E Raffaele? Te lo chiedo perché il personaggio di Raffaele, io conosco anche qualche interpretazione olandese, è un personaggio empatico. Quando lui gioca l'ultima carta, poco prima che Lucifero dica basta, adesso si va in guerra, e cerca l'empatia, la chiave del sentimento. In Olanda qualche personaggio aveva quasi dei tratti un po' femminili.
Quello che parla poi con Lucifero, no?
Sì, nell'ultima scena,
quella dove ci sono le pistole.
Sì.
Sì, lo faceva Gaetano Callegaro, che ancora adesso lavora con me, eccetera, eccetera, che oggettivamente è il più emotivo, cioè nonostante lui avesse comunque un aspetto perfetto visivamente come gangster, eccetera, così. Infatti alla fine poi è quello che è il più emotivo, quello che sbraca di più, che piange, che fa l'ubriaco, eccetera, eccetera. Alla fine sì, ho scelto quell'attore perché lui è quello più tanto è vero che fanno quel dialogo, me l'hai ricordato, che dove lui si commuoveva proprio in quella parte lì, perché la sentiva molto, perché poi ovviamente il regista cosa fa? Fa lo spettacolo, non è che prova su di sé le cose che provano gli attori sono quelli che fanno come i bambini, facciamo che io faccio il dottore, fanno il dottore, il regista no, non lo fa, cioè gli piace stare a guardare, è uno che spinge a fare le cose agli altri, quindi, e fa il furbo, no, in questa cosa qua, per cui in realtà sì, io ho scelto Gaetano, che poi Raffaello non parla, non è presentissimo nell'intera tragedia, però ha due tre punti molto forti e emotivamente
carichi
sì, sì. No, ho cercato che fosse omosessuale, devo dire la verità. Non...
Perché nel testo c'è un po' questa, proprio lui parla di affetto, gioca una carta quasi, sì, un po' omoerotica, insomma.
Diciamo che il contesto di essere tutti uomini, ovviamente siamo già in un ambito omosessuale, cioè sono tutti dello stesso sesso, ecco, poi dopo sono, quindi il legame fra di loro è un legame molto forte, non un legame... da poco, ecco, cioè come in tutte le situazioni dove sono solo uomini e stanno solo fra di loro, cioè c'è un forte legame emotivo e di appartenenza e di riconoscersi con quello più forte e quello più debole.
Però tu nello spettacolo inserisci anche un personaggio femminile.
Sì, questo l'ho fatto perché intanto, come dire, come côté rispetto al fatto che essendo dei gangster mancava una donna, la classica donna, pupa dei gangster, cioè l'iconografia, diciamo così, per mantenerla come accessorio, come dire, visivo e vivente della cosa. C'è questa attrice molto bella che non so come si chiama, però non me lo chiedete, che cambiava, imparava queste canzoncine un po' da film americano, eccetera, eccetera, da film che... e che si cambiava le parrucche, quindi era attrice e personaggio in sé, cioè era, giocava a creare delle icone, no, all'interno. E il discorso era anche un pochettino, perché richiamava intanto l'idea che non esiste sessualità fino a che a un certo punto il divino, il creatore, crea la donna, e di cui loro sono ovviamente naturalmente gelosi, no? Cioè, lo so che è inimmaginabile, ma se fossimo tutti uomini, non ci fossero donne, a un certo punto in un solo punto esiste una donna, cioè immediatamente l'attenzione, o viceversa, sarebbe la stessa cosa, giusto? Quindi un po' per quello, un po' perché c'è una forma, un'idea a cui loro sono condannati, a una forma di sterilità, di amore infinito, immenso, di luce immensa, infinita, con Dio, ma sterile, cioè non possono generare, mentre invece uomo e donna potrebbero generare, infatti poi dopo hanno dato, come dire, luogo alla stirpe umana, Adamo ed Eva. Quindi l'idea del femminile era per vari aspetti. Se guardate il video, chi l'ha guardato, già vedrà che l'attrice diventa fortemente empatica con quanto sta succedendo. Quindi è occasionalmente la donna di uno, di quest'altro, e occasionalmente la svampita di turno, ma poi diventa anche come dire assorbe empaticamente, diventa una maschera, si piange, si dispera, eccetera, eccetera, man mano che crolla, man mano che c'è l'allontanamento, diciamo così, e si va verso la battaglia finale con, fra gli angeli, con la perdita e la caduta di Lucifero, eccetera, eccetera. Quindi la donna descrive un po', infatti è l'ultima ad andarsene via dalla scena, si toglie questa parrucca e si fa vedere come attrice dichiarando il gioco del teatro, insomma, alla fine.
Senti, quando ci eravamo visti a Milano, sì, io mi ricordo che da ignorante di teatro ti avevo chiesto: ma come hai fatto a rendere in messa in scena il fatto di questa scissione? Che Lucifero al tempo stesso dice: mi sto ribellando a Dio, però Dio non lo sa, ma sto combattendo anche per lui perché aveva creato me come primogenito, quindi paradossalmente sto combattendo per Dio. E tu ci avevi pensato un attimo e mi avevi risposto con la colonna sonora.
Esatto, sì, la colonna sonora dello spettacolo che è praticamente quasi sempre presente crea, come dire, momenti di contraddizione fra di loro, cioè inizia con Popular Sailor Man, cioè la canzone di Braccio di Ferro, e però passa, come dire, da Braccio di Ferro a pezzi di musica classica, a Bach, a pezzi di musica contemporanea. Cioè la musica segue alternando, come dire, questa contraddizione interna emotiva del personaggio principale, cioè da una parte sottolinea, dall'altra dall'altra invece si discosta in maniera drammatica da ciò che sta avvenendo in scena. C'è Albinoni, ci sono dentro, cioè, non so quanti pezzi ci siano, sinceramente l'ho sentito ieri, mi sono stupito perché mi piacevano molto, non saprei recuperarli rispetto alla cosa eccetera. Di solito lavoro molto con la musica, soprattutto in testi che in quelle opere che sono classiche, nel senso, cioè, antiche, diciamo così, ecco, dalla tragedia greca, quando ho fatto Seneca anche, eccetera. Lavoro molto con la musica a fare un lavoro di, come dire, da una parte un lavoro di sottrazione emotiva di ciò che sta provando il personaggio, di ciò che sta dicendo l'attore in quel momento. Questo per un semplice motivo, perché la musica spesse volte, oggi l'immagine potremmo dire, però anche la musica, capita in momenti sbagliati o in momenti che sono fortemente drammatici, anche nella vita di tutti i giorni. Cioè, come vi sarà capitato di stare a tavola magari a mangiare un buon piatto di pasta e il telegiornale ti manda una bella scena di una strage avvenuta perché uno ha fatto Piazza Pulita con una bomba in una qualunque posto focolaio di guerra, piuttosto che no. In quel momento che cosa c'è di sbagliato? In quel caso c'è l'immagine. Cioè l'immagine non è, come dire, che tu stai vedendo con i tuoi occhi, e il buon cibo che stai assaporando ti mette in una... Ecco, come dire, noi ci troviamo sempre in questa condizione. Oppure in macchina lui e lei stanno bisticciando, il terzo che sta seduto dietro e ascolta, e dalla radio esce una musica che è diametralmente opposta al litigio dei due, e se tu guardi dall'esterno si crea un impasse proprio tipico della condizione, diciamo così, contemporanea, che non c'è possibilità di catarsi. Tanto è vero che questo utilizzo, diciamo così, di un doppio registro emotivo, cioè di stimolare con la musica un'emozione e stimolarne un'altra con l'attore, crea allo spettatore un coinvolgimento emotivo inconscio, non so come dire. Cioè, in cinema posso fare un esempio alto che è, non so, Full Metal Jacket di Kubrick, cioè la canzone finale dei soldati mentre tornano a casa è Topolin, Topolin, viva Topolin. Cioè è tremenda far cantare dei soldati di guerra che abbandonano il campo una canzone di Walt Disney. Cioè è proprio la condizione contemporanea, che non esiste la liberazione dall'orrore, cioè e tutto diventa parte di questa di una sorta di percezione contemporanea dell'orrore, da cui non ti puoi liberare. Con la musica io cerco di lavorare in questo modo, in modo che si crei nello spettatore la possibilità di un coinvolgimento emotivo che uno non si spiega perché, però è dato dal suono, dalla musica, non è dato magari dalle parole, che poi tu associ a quello che sta dicendo l'attore. Quindi mi è capitato più volte che gli attori, in, per esempio, quando descrivono una battaglia, la musica sotto sia per esempio un adagio di Albinoni, che è straziante rispetto a quello che viene descritto, quindi crea una almeno nello spettatore un'empatia, cioè una possibilità di essere più empatico con quanto ti viene raccontato, anche se quello che ti viene raccontato è fra virgolette molto lontano, non te ne frega niente, cioè, tanto è vero che avviene già nell'attore, perché l'attore, se sente la musica e deve per esempio parlare di una scena di drammatica, di battaglia, piuttosto che no, se sente una musica che lo stimola, come dire, che si incolla alla battaglia, cioè, come dire, gli va sopra e emotivamente cavalca quella situazione. Se tu gli metti una musica per esempio romantica e lui deve descrivere una battaglia efferata, lui farà una gran fatica, perché gli entra la musica nelle orecchie, e siccome la musica, voi tutti sapete che è il più grosso veicolo, come dire, emotivo che noi conosciamo, più ancora dell'immagine, cioè, perché muove in noi qualunque, cioè ci altera organicamente proprio, fa sì che l'attore comunque si ritrovi a dover far fatica a descrivere quella battaglia, e quella fatica che lui simulerebbe invece in realtà è reale, perché la prova in quel momento che io gli metto quella musica, cioè, e così ho lavorato anche per Lucifero. È un discorso di, come dire, di banale anche consapevolezza, no? Del fatto che utilizzando determinati meccanismi si riesce ad ottenere un coinvolgimento nella fruizione maggiore. Il cinema ovviamente è più facile in questo senso, perché incolli immagine, fotografia e colonna sonora, e ovviamente crei un impasto per cui tu, per forza di cose, come dire, se, capito, se il vampiro sta per baciarla, lei come si chiama lì? Ella, no? Eccetera, eccetera, c'è quella musica lì piuttosto che no. Cioè, le musiche sono sempre giuste, no? Invece è la natura che cambia. Allora, la natura cambia, piove nelle scene in cui si stanno per lasciare, piuttosto che no. Quindi la natura segue, capito, anche lei il movimento, come dire, emotivo dell'andamento della storia, no? Quindi lo stesso, diciamo, anche in teatro si può fare questo tipo di lavoro. Io l'ho fatto per anni con la musica.
E la luce? Perché questo spettacolo, dicevi prima, è piuttosto scuro, no? Come...
Sì, la luce, io ho utilizzato un'illuminazione molto bassa, una sorta di penombra costante in cui loro vivono, un po' perché, per non far vedere allo spettatore, perché era nero nel nero, per non far vedere allo spettatore, non dare a lui la dimensione corporea, fisica, di dove finisce un muro, di dove inizia l'altro, piuttosto che no. Quindi... perché ogni dato di realtà fa sì che tu ti scolli, no? Cioè, quindi creare una sorta di ambiente indefinito e misterioso. Il buio come discorso, come presagio, ripeto, anche simbolicamente, di allontanamento dalla luce, come poi avviene, no? Cioè il fatto che comunque allontanandoti dal divino, dal creatore, tu ti allontani dalla forma in più il taglio, come dire, della luce di lato, mettendo i riflettori di lato, eccetera, tende a scolpire di più il viso, i corpi, eccetera, eccetera. Quindi tu vedi, infatti la luce di taglio si usa molto in danza, nella danza, perché scolpisce di più i corpi, fa vedere solo dei pezzi. Invece a tutto tondo, quando poi avviene la disfatta, cioè quando poi loro si svegliano, che sono tutti ubriachi, che fanno in quella parte lì dello spettacolo, cioè abbiamo proprio acceso i servizi del teatro, che sono delle luci al neon, come se fossero queste, che dall'alto illuminano in maniera, come dire, piena. Qui non hai ombre sui visi, perché con questa luce crei, come dire, un tutto tondo, quindi si sfascia quell'idea di misteriosa di e si vede proprio il teatro nella sua, il palcoscenico nella sua nudità, così come loro si sono ormai denudati di fronte a quello che è avvenuto nella vicenda. Sono tutti elementi drammatici che si utilizzano facendo teatro, che rendono la percezione dello spettatore, che convivono a far sì che lo spettatore abbia una certa percezione di quello che vede. In ogni caso, io per primo, ma chiunque si siede in sala e guarda la famosa, cioè verso il palcoscenico, quella che si chiama la quarta parete, cioè che sarebbe appunto il frame che tu guardi, eccetera eccetera, ha troppe informazioni da seguire, cioè perché sei, la percezione è molto complessa rispetto al cinema, è meno complessa perché comunque guardi una fotografia in movimento, mentre in teatro il fatto che sia dal vivo la percezione è complessissima, tu lo sguardo ti va in tantissimi punti, come succede nella vita in generale, ma figurati se ti costringono a star seduto e a guardare non solo uno che parla, ma più che parlano, quindi lo sguardo finisce in tanti punti, e il discorso di poter, attraverso la luce, attraverso il suono, come dire, convogliare e chiudere il più possibile la comunicazione, visto che questo è fondamentale, cioè è fondamentale perché ci sono proprio delle leggi, nel senso che se io ho il personaggio, l'unico personaggio in scena a sinistra, e tengo accesa tutta la scena, cioè io non guarderò quel personaggio, quindi una parte della scena deve essere sottotono, in modo che la luce colpisca, cioè, perché se io lascio lo stesso tono di luce in tutto l'ambiente o il personaggio a sinistra, l'occhio non andrà a finire lì, anche perché in scena, come dire, l'occhio può spaziare e andare dove vuole, per cui c'è il discorso delle dove stanno gli attori, perché gli attori quando devono dire qualcosa di importante cercano di stare al centro piuttosto che no, cioè ci sono una serie di regole non scritte ma anche in qualche modo studiate dalla regia, dai tempi, in cui la percezione, per esempio guardando la scena, ecco, poi funzionando, diciamo così, non da mancino, ecco, perché poi la percezione di un mancino è diversa, però diciamo che i mancini sono una minoranza, però in generale diciamo le entrate sono da destra guardando il palcoscenico e le uscite sono da sinistra, cioè in generale non fai mai le entrate da sinistra, perché la parte sinistra è la parte della nostra, del nostro, come dire, cervello, che è più aperta alla fantasia, alla fuga, le fughe sono a sinistra, la destra è quella più bloccata, cioè che noi abbiamo rispetto alla percezione, insomma sono tutta una serie di regole anche che si usano, si utilizzano in noi che facciamo la regia, l'attore poi magari starebbe sempre in centro sotto la luce migliore, perché lui non mi frega niente di dove deve stare, l'importante è che sta primo e poi gli altri dietro, visto che devo parlare io eccetera eccetera, come i bambini, no? Cerca sempre l'esibizione, no? Anche perché fa un lavoro in cui se non si esibisce dove sta il suo piacere, perché non tutti andrebbero su un palco a esibirsi, no? L'attore fa questo di lavoro, io non lo farei mai, però lui lo fa perché gli piace farlo, e quindi prova proprio un piacere infantile nel fare quel tipo di lavoro, e quindi diventa oltremodo feticista del suo lavoro, di quello che deve dire, di come lo deve dire, e poi perché si fa anche il tavolino, perché poi lì si taglia si taglia un pochettino le battute, le cose, perché se tu le tagli dopo 20 giorni che stai provando, l'attore no, perché? No, scusa, avevamo detto, perché un po' l'ha imparata a memoria e siccome si scoccia che va un po' tagliato, e siccome l'ha già imparata a memoria lui, e poi perché ogni parte che tu tagli l'attore vive in base a quante parole dice l'attore, diciamo così, di una pièce tradizionale, ecco, non stiamo parlando di pièce d'avanguardia dove non si parla, dove si fanno altre cose, diciamo di teatro tradizionale, diciamo, l'attore vive di quante parole dice, per cui più parla più è importante il suo personaggio, meno parla meno si sente importante, e quindi sempre a tavolino quello che parla meno dice: però non trovi che sia un po' lungo questo pezzo che deve dire lui? E quindi cioè sempre quello dell'altro, cioè, capito? Oppure questa fase così è un adattamento di che c'è nella parte attorale che si iscrive nel lavoro che si fa, perché poi il lavoro è un lavoro, diventa un lavoro corale, cioè anche se poi uno deve entrare, però ci vuole la lealtà del fatto di poter partecipare alla messa in scena e aderire in maniera più onesta possibile, ecco, quindi sempre in quella fase lì si stabiliscono i pesi e misure delle cose, dei vari personaggi. Ovviamente se un personaggio parla di più non è che ci si può fare niente, è ovvio che uno vuole parlare tanto, l'attore vuole parlare, avere tante cose da dire, tante battute, se tu gliele tagli è un po'... Se tu tagli qualcosa è un po', ma guarda che viene meglio così. No, però veniva meglio prima quando dicevo quello. E quindi è sempre un po' dietro qualunque spettacolo, di teatro tradizionale avviene ciò, con qualunque attore, che abbia 15 anni, no, 15 anni è un minorenne, non può salire sul palco senza dei permessi. Diciamo che abbia 18 anni come ne abbia 70, la stessa cosa. Non cambia niente, cioè, anzi, se ne ha dopo i 50 comincia a diventare ancora più infantile, perché è proprio un fatto di mettersi continuamente in gioco da una certa ora del giorno, quindi dalle 8 di sera quando entra il pubblico, fino alle 11 con la gente che viene a vedere te, quindi che è diverso dall'aver fatto un film, perché un film è un fatto privato, cioè nel senso che l'attore recita davanti a una troupe, per quanto grande sia, cioè non sarà mai come una platea di 200 persone, eccetera eccetera, a parte i tecnici così, e poi vive solo su celluloide, non, nel senso non vive più il fatto di vivere, come dire, di avere un rapporto dal vivo, perché molti attori di cinema e televisione vogliono fare teatro, perché è una, chiamiamola, libidine che si può provare solo facendo quella cosa lì, e ce l'hanno solo quelli che vogliono fare quel lavoro lì, cioè gli attori, per cui non sempre ce l'hanno i registi, non sempre ce l'hanno altri, cioè gli autori per esempio non sempre sono attori, tante volte sono semplicemente solo autori, nel caso nostro italiano ovviamente, che ne so, molti, non so, Dario Fo era un attore, poi ha scritto anche le commedie, cioè era autore, attore. È chiaro che la conoscenza del teatro da parte dell'attore è più completa di quella di un regista, perché l'attore, voi che siete in scienze della comunicazione, giusto? L'attore è il vettore della comunicazione, è quello che stabilisce quale sarà la comunicazione. Non è il regista può mettere insieme le cose, ma se l'attore poi va lì e fa una pernacchia invece di dire la battuta, è lui che dice di fare la pernacchia, tu lo puoi solo licenziare il giorno dopo, ma intanto ti ha fatto una pernacchia, cioè quindi l'attore va in qualche modo plasmato, diremmo oggi formattato, secondo il programma stabilito dal regista, quindi se no l'attore ovviamente si trova a essere libero di poter, perché lui quello che alla fine gestisce, perché quando si spengono le luci, quella gente è entrata, ha parcheggiato la macchina, ha pagato un biglietto, ha posato il cappotto, si è seduta, adesso è in mano sua, e quindi è lui il vero tramite ultimo della comunicazione, ed è lui che ti può tradire come regista, come autore ti può tradire, perché spesse volte, cioè, dicono cose che, per esempio, l'attore che faceva Belzebù, Riccardo Magherini, lui se le inventa tante volte le parti che dice. Devi mettere un assistente col copione in mano che dice: guarda che sta cambiando tutto. Ah, ci sono attori che hanno una capacità spaventosa di cambiare la battuta, di ridare il senso della battuta, ma non usando le parole che sono scritte. Cioè, è una loro abilità. E quindi sono attori che, per esempio, se hanno problemi vuoti di memoria, perché uno dei grossi, una delle grosse paure dell'attore è avere il vuoto di memoria, cioè che non sai cosa dire. E infatti la tradizione dice che gli attori sognano di entrare in scena e non ricordarsi la parte, perché il vuoto di memoria è il grande problema, perché non solo è un problema tuo, è un problema anche per gli altri che ti devono rispondere. Quindi ci sono quegli attori che hanno problemi nella memoria, che in qualunque momento inventano una cosa da dire, che è perfettamente adattata a quello che è. Se l'autore è vivente viene a vedere le prove, se ne va via e bisticci dopo con lui. Se il traduttore dice: io ritiro la traduzione, che a me è successo, eccetera eccetera, perché loro cambiavano, soprattutto con Shakespeare, no? Per esempio hanno scelto un traduttore, questo traduttore si chiama Enrico Groppali, di cui nomi e cognomi, aveva tradotto, preparava a tradurre dal tedesco, io l'ho invitato sempre come traduttore ai primi giorni di Tavolino, no? Quando facevo, ho fatto il Mercante di Venezia qua a Verona, all'Arena, con Barbieri, Tanzi, c'era un po' di anni fa, e il traduttore era Enrico Groppali. Dice: hanno scelto Enrico Groppali. Ho detto: ah, Enrico, grazie della traduzione, la distribuiamo agli attori. Dice: faresti il piacere di venire i primi giorni, perché mi piacerebbe che tu dessi ragione di alcuni passaggi, perché tu l'hai tradotto così e dal corno l'ha tradotto cos'ha, perché su Shakespeare abbiamo, cioè, traduzioni sedimentate di tutti i livelli, di tutti i tipi, dall'Ottocento in avanti, diciamo. Allora, il problema è che io, il giorno in cui viene il traduttore, vedo che ognuno si era portato almeno 3-4 versioni del Mercante di Venezia, di altri. Tutti gli attori avevano messo i pile di libri sul tavolone, che sono tavolo lungo, così. E dico: Dio, qui si mette male. Perché? Allora Enrico comincia, cominciano: Enrico, scusa, ma lui traduce? E siamo andati avanti così un giorno intero. Già lui era un po' nervoso, però sì, perché il traduttore ha lavorato più. Scusa, ma lui, guarda che è meglio questa, non, no, Enrico, guarda che, no, perché senti come, scusa, te la posso dire? E leggeva quella dell'altro, no? E lui: sì, capisci, però in inglese, sì, hai ragione, no, guarda che comunque funziona molto, anche la tua, però io la direi così. E lui incassava e se n'è andato via. Poi è venuto a vedere le prove, dopo 20 giorni, eravamo in Toscana, e quindi già deponeva male, perché era già andato via col... In più, diciamo, c'era un attore che faceva una parte dentro, che era il suo fidanzato. Sì, erano gay questi, cioè il fidanzato e Enrico. Quindi Enrico già era un po' femminile, anche un po' isterico femminile, diciamo, come la cosa, cioè già era così. Allora lui è venuto a vedere le prove e si è seduto in sala, facciamo le prove, e vedevo che lui non guardava in scena, ma si era portato il suo testo e guardava il suo testo con la pila. Io ho detto: Dio. E gli attori avevano cambiato tutto, cioè avevano preso tutte le traduzioni, avevano fatto: sì, è meglio questa, dai. Antonio, io dico questo, dico: scusate, però... Ah, vabbè, ma poi glielo dico io, Enrico. Così, e praticamente lui ha assistito a questa cosa. Io, alla fine, ho riunito tutti gli attori sul palco e ho detto, per parare il colpo, ho detto: sì, buona la prova, certo che però la memoria, ragazzi, con sta memoria, cioè, cambiate troppo spesso le parole, siate fedeli alla traduzione. Ho detto un po' alto che Enrico sentisse. Ma non è successo niente. È successo che lui si è alzato, è andato dal capo comico, che in quel caso era Beppe Pambieri, Giuseppe Pambieri, e io da metà sala vedevo che stavano discutendo lui dal fondo palco. E a un certo punto Pambieri mi ha cominciato a urlare, gli ha detto: Enrico, sei mica Shakespeare! E lui ha detto: io ritiro la mia traduzione, e se n'è andato via. In realtà non ha ritirato la traduzione, perché loro guadagnano con la traduzione, ha semplicemente aumentato la minima, perché si può mettere un minimo, l'ha aumentata da 200 a 500 euro al giorno. E sì, perché, e quindi fanno così, cioè è una battaglia quella del rispettare, del far rispettare il testo. Quando è scritto da un italiano non ne parliamo, perché, come dire, hai l'italiano, hai Pirandello, hai Goldoni, cioè per dire, rispetta quello che c'è scritto, no? Per dire, quando è scritto da un italiano vivente non ne parliamo proprio. Ecco perché spesse volte gli autori hanno dei conflitti con gli attori, e quando ci sono le traduzioni ognuno la fa. Poi figuratevi oggi con Google Translator cosa non succede, cioè quindi ogni attore si sente autorizzato a, perché l'attore poi è lui che la deve dire, quindi lui ti dice: ma alla fine sono io che la devo dire, ho capito, però questo non è che ti autorizza a dire qualunque cosa, cioè, perché fanno, in realtà questa è, alla fine la lingua è la cosa principale, no? È quella che si usa per comunicare in teatro, diciamo così, di parola, quindi la lingua rimane l'aspetto più importante, e quindi l'attore cerca di adattare al proprio modo di dire o di, se, anche perché ognuno di noi parla in un certo modo anche nella vita, no? Cioè spesse volte il gesto si unisce a come stiamo in piedi, come stiamo seduti, come ci relazioniamo nel rapporto prossemico con l'altra persona, ci sono quelli che ti vengono molto vicino, quelli che ti stanno lontano. Ogni persona, non voglio fare il professore di cinesica, però ognuno di noi usa la lingua, cioè come parlare in un certo modo. È la stessa cosa per l'attore. C'è l'attore che non si sente bene con quelle parole in bocca e se lo vuole cambiare. Ho capito, però cioè non sei tu l'autore. Infatti si stava parlando prima con la professoressa, quando io ho fatto il Mercante di Venezia qui a Verona, sono andato un po' a guardare nel passato il Mercante di Venezia, quanti versi aveva in folio, eccetera eccetera, e ho scoperto che nell'Ottocento si intitolava non il Mercante di Venezia, che sarebbe il personaggio di Antonio nella tragedia, si chiamava Shylock in italiano. Perché? Perché Shylock è la parte famosa, no? Quindi gli attori italiani, dice nell'Ottocento, ma non si chiama, si chiama Shylock, lo faccio io. Quindi tagliavano il testo in modo che l'attore fosse protagonista, perché poi è l'attore alla fine che, ripeto, è quello che ha in mano il coltello dalla parte del manico, perché lui è quello che gestisce poi alla fine la comunicazione finale con lo spettatore, e più la gestisce in maniera personale più diventa famoso. Allora una volta, adesso a teatro non ci va quasi più nessuno, però una volta si diceva: andiamo a vedere quell'attore perché era famoso, come adesso si va a vedere il film XY perché c'è quell'attore famoso. Una volta a teatro la gente andava a teatro per vedere quell'attore che era famoso, perché aveva talmente personalizzato tutto quello che lui faceva che era diventato una star, no? Come infatti si diceva, alla maniera di, e da lì si è creato il famoso manierismo, cioè la maniera di recitare. Quindi l'attore alla maniera di Zacconi, alla maniera di Ruggeri, eccetera eccetera. Cioè gli attori erano famosi esattamente come i divi del cinema oggi. Tu vai a vedere un film di De Niro, magari De Niro per voi è già andato giù come cosa, però è De Niro, quindi De Niro può fare quel che vuole, perché De Niro, ovviamente che De Niro ha personalizzato le sue interpretazioni a tal punto che è diventato De Niro. Però è un paragone sbagliato quello col cinema, perché il teatro è comunque un'altra cosa, però di fatto loro erano molto popolari, quindi non c'era, tanto è vero che poi se avete studiato anche un po' teatro, così questo, sapete che poi a un certo punto la regia è intervenuta nel nostro paese, in Italia, perché era diventato insostenibile quello che facevano gli attori, cioè facevano, tagliavano, cucivano, sbrigavano. A un certo punto Orazio Costa dice: creiamo una figura, un organizzatore, qualcuno che si incarichi di dirigerli, che faccia anche da intermediario fra il testo e quello che loro vanno a dire, perché se no loro, cioè, tranquillamente, perché era così, che poi è una formula molto italiana, perché già Goldoni aveva fatto la riforma teatrale, perché questi facevano solo Lazzi, facevano solo, e quindi già, no, ma scriviamo anche un personaggio, perché se no il teatro diventava una cosa solo da imboritori, quindi, perché quello che vuol fare l'attore è attirare il pubblico dalla sua parte. Tanto è vero che poi ci sono tradizioni varie su come prendere i saluti, piuttosto che no, i saluti finali, quelli degli applausi, solo in Italia, perché per esempio gli inglesi, che ragionano diversamente da noi, mandano l'attore a prendere gli applausi, per understatement, mandano l'attore che ha la parte più piccola, no? Per dire. Da noi l'attore che ha la parte più piccola esce per primo e si sale fino all'attore che ha la parte più importante e che è quello che prende gli applausi finali. Quindi c'è tutta una tradizione infinita e noiosissima, però è una tradizione che va rispettata anche nell'ordine dei camerini, per esempio. Cioè il primo attore ha il camerino più bello, quello più vicino al palco, perché non deve fare tanto fatica. Più l'ultimo è il più piccolo, l'attore ultimo ha il camerino ultimo, eccetera, eccetera. Esatto. Perché dicevamo prima, il teatro una volta era un edificio importante per la società, perché in teatro si discutevano, si andava a sentire le storie, non essendoci nel telefono, nella televisione, niente, nel web, punto 2, punto 3, eccetera. E quindi il teatro era il luogo della discussione, della rappresentazione, la gente raccontava le storie, era il luogo dove si poteva radunare la gente, che non si radunava in piazza sotto un tetto, era un luogo sociale importante, e era la casa degli attori. C'erano gli attori che, come dire, avevano il loro camerino, alcuni avevano un camerino fisso in alcuni teatri, in cui vivevano in camerino, vivevano addirittura delle famiglie nei teatri. I teatri erano un luogo, era come una casa, per questo si sono accumulate nel tempo tutta una serie di vizi e di cose che io ho imparato a mie spese, formali, cioè proprio formali, nel senso formali, ma che mettono l'attore in una tale agitazione se non sono nel camerino giusto, per cui non ce la fanno proprio, ti chiamano e dicono: io non ce la faccio perché mi hanno dato questo camerino, capito? È un fatto di tradizione che però è passato nel DNA, proprio nel nostro DNA, perché i nostri teatranti, le famiglie d'arte, le famiglie d'arte nostre, quelle che si chiamavano Scavalca Montagne, quando arrivavano in certi paesi, in certe piazze dove non c'era il teatro, lo costruivano proprio fisicamente e ci abitavano dentro. Io ho conosciuto una delle ultime famiglie d'arte, come ho avuto anche un produttore che era nato in un camerino di Adria, che era del Molise, era nato in un camerino di Adria, che vuol dire che lui era vissuto in teatro talmente tanto che proprio era pure nato, perché sua mamma incinta l'ha scodellato in un camerino, per cui la vita nel teatro è una vita concreta, reale, vera, cioè non è che si spegneva il teatro, la gente stava dentro i teatri, ci viveva proprio, e quindi alla fine cioè quello lì era l'ambiente, è come dire uno che adesso neanche più, uno che dormiva in officina, non so, il meccanico ha dormito in officina, poi la mattina tira su la classe e mette a lavorare, e così erano gli attori, quindi ci vivevano proprio, e di conseguenza diventava il posto. Quindi molte tradizioni sono continuate nel tempo, e quindi per esempio l'ordine degli applausi, le gerarchie nel prendere gli applausi, le gerarchie nelle locandine e le gerarchie nei camerini, la stessa cosa, cioè tutta una serie di aspetti, e anche come, come ci si comporta dietro le quinte, cioè l'ultimo attore non si avvicina mai al primo attore per disturbare, cioè ci sono una serie infinita nelle compagnie più tradizionali, e quando ti trovi a lavorare con compagnie tradizionali c'è una serie infinita di queste formule e di rispetto. Io quando ho avuto occasione, per esempio, rispetto che poi si è trasformato nei secoli in, per esempio, in manie, non si entra mai con il cappello in scena, soprattutto in teatro con il cappello sulla testa, cioè l'edificio è un luogo sacro, cioè diventava un luogo particolarmente importante, per cui diventava quasi, bisognava avere rispetto di quel luogo lì, non si fischia, cioè ci sono una serie di cose che poi non ci si veste di viola, per dire, e poi per esempio ci sono questi detti, per esempio, che si dicono gli attori, tanta merda. Questo è un detto che viene sempre, tutto accumulato per tradizione, perché la gente una volta andava a cavallo, andava a teatro con le carrozze, e quindi i cavalli venivano lasciati fuori dagli edifici, e più defecavano più gente c'era. Sì, e voleva dire che aveva successo, più cavalli c'erano, come si dice tanta merda, non è che si dice a caso, cioè le tradizioni come dire, si sono man mano sono, alcune sono portate avanti, e non sembra vero, però queste è talmente iscritto nella nostra tradizione che anche gli attori giovani, per quanto moderni siano, per quanto, come dire, possano essere capaci di twittare, ma quando c'è da prendere gli applausi vogliono il posto giusto nel prendere gli applausi, cioè è un fatto proprio di, è come un vestito, come dire qualcosa che fa parte della vita, perché poi il teatro una volta faceva parte molto di più della vita di quanto lo faccia parte adesso. Chi ci lavora ovviamente conosce queste cose, oppure le ha incontrate occasionalmente, quindi si adegua a tutti i riti possibili.
Dobbiamo concludere. Se ringraziamo tantissimo Antonio Stucci, veramente.